Buongiorno a tutti, grazie professoressa Mazzarelli e volevo anche ringraziare la professoressa Bisello per l'invito, sono veramente onorato di essere qui oggi tra voi. Appunto, parleremo dell'anatomia al museo partendo da un po' di storia della medicina padovana per contestualizzare poi l'arrivo al museo. Che cosa rappresenta Padova? Questo lo dicono gli storici della scienza. È diventata il centro delle idee provenienti da tutta Europa, dove venivano riunite in un corpo di conoscenze organizzato e completo. Ma soprattutto Herbert Butterfield ha detto che, ammesso che l'onore di essere stata la sede della rivoluzione scientifica possa appartenere di diritto a un singolo luogo, tale onore dovrebbe essere riconosciuto a Padova. A Padova la regina delle scienze, invece della teologia come era a Parigi, era la medicina. E infatti Padova viene considerata la culla della medicina moderna. Perché? Perché ha risposto alle quattro grandi domande della medicina: come è fatto il corpo, come funziona, come si ammala e anche come si cura il corpo umano. E infatti l'anatomia introdotta da Vesalio, che vedremo fra un po', come funziona il corpo umano, cioè la fisiologia, principalmente Santorio e Harvey, come si ammala il corpo umano, cioè l'anatomia patologica con Giovanni Battista Morgagni, e come si cura il corpo umano, quindi la terapia, l'orto botanico. I due principali luoghi sono appunto, come vedete sulla sinistra, l'orto botanico del 1545 e l'ormai già più volte citato questa mattina, Teatro Anatomico del 1595. Come si è sviluppata la didattica? Oltre a questi due grandi luoghi, appunto il teatro anatomico e l'orto botanico, che hanno dato sviluppo all'anatomia e alla botanica, c'è da dire che a Padova si sviluppa anche la clinica, l'insegnamento a letto del malato, grazie all'ospedale San Francesco. C'è stata una prima età dell'oro, che in questo periodo c'è una grande attenzione verso la pratica, alla medicina pratica, alle evidenze empiriche, agli aspetti clinici e anatomici delle malattie. E non possiamo non citare Alessandro Benedetti, che è stato professore di medicina pratica. Perché non lo possiamo citare? Non possiamo dimenticarci di lui? Perché, per quanto riguarda l'anatomia vera e propria, la dissezione del cadavere e il teatro anatomico, è stato assolutamente un precursore. E infatti scrisse che fare dissezioni di cadaveri è utile per scoprire le origini specifiche delle malattie e fece costruire il primo teatro anatomico di legno smontabile a Padova. E oltre questo dichiarava che dall'anatomia deriva tutta la medicina, nulla di tutto può essere compreso senza l'anatomia. Quindi insiste e rimarca il ruolo fondamentale dell'anatomia all'interno della medicina. Ovviamente non possiamo dimenticarci di Andrea Vesalio, che con una grandissima rivoluzione che possiamo riassumere in tre step, rifonda l'insegnamento dell'anatomia rispetto a quello medievale. Comincia una grande divulgazione dell'anatomia attraverso l'illustrazione e poi finalmente si emancipa da Galeno. Il modo di fare anatomia si libera da quello quod libetario medievale, dove lo definisce l'odioso, scusate, l'odioso metodo per cui uno seziona il corpo e l'altro ne descrive le parti, quest'ultimo arrampicato sul pulpito come un corvo, quindi descrive il docente, il lector. Era appunto un corvo, ripete altezzosamente delle idee che non ha ricavato direttamente dal cadavere, ma che ha letto da libri altrui. Quindi il lector leggeva il testo, poi c'erano lo stensor e il sector, che il primo indicava sul cadavere quello che veniva letto, il terzo sezionava. Cosa fa Vesalio? Vesalio rivoluziona questo metodo e impersonifica i tre personaggi. Quindi qui vediamo il suo frontespizio della fabbrica in un anfiteatro smontabile con il cadavere al centro della scena, quindi legge il libro della natura, non più il testo antico. Attorno a lui ci sono più di moltissimi personaggi e la gente finalmente guarda il cadavere, non ascolta il professore fare la semplice lezione. Divulga attraverso l'illustrazione e non solo attraverso l'illustrazione, ma come ad esempio nelle tabule anatomiche, le didascalie sono in tre lingue, quindi le tabule erano indirizzate a più per anche studenti, e possiamo dire che appunto l'utilizzo delle tre lingue aiutava sicuramente la comprensione, una comprensione migliore dell'anatomia. E ovviamente specifica il motivo e il modo per cui lui ha cominciato queste illustrazioni sulla fabbrica. E infatti dice: i capitoli del libro della fabbrica contengono le illustrazioni di tutte le parti, così da mettere sotto gli occhi degli studiosi di medicina l'insieme delle opere della natura, come se si trattasse di un corpo sezionato. E quindi ribadisce l'importanza di avere l'illustrazione, perché in momenti in cui non si possono fare l'autopsia sappiamo che non è ripetibile, e il disegno sicuramente aiutava. E quindi arricchisce il suo testo di illustrazioni attribuite a Van Kalkar molto molto belle, e qui le possiamo ammirare. Infine si emancipa dall'anatomia di Galeno, dimostrando moltissimi errori che aveva commesso Galeno stesso. Un passo ulteriore è quello di Fabrici. Fabrici sviluppa ulteriormente il metodo vesaliano e utilizza anche un metodo anatomo comparativo, quindi paragona il corpo umano con quello animale, cercando di far emergere degli universali anatomici. E questo è molto importante, perché non si limita a descrivere i vari organi da un punto di vista anatomico, ma ne precisa il funzionamento. E quindi da un'anatomia descrittiva si passa ad un'anatomia funzionale. E infatti il suo metodo di lavoro si suddivide in tre momenti: historia, actio e utilitas, per ribadire il legame appunto tra forma e funzione, quindi tra anatomia e fisiologia. E appunto a Fabrici è stato colui che ha inaugurato il primo teatro anatomico stabile del 1595, quindi considerato primo laboratorio sperimentale in medicina. Oltre a un teatro fisico, Fabrici, nel suo intento era quello di realizzare anche un teatro, possiamo dire, un progetto iconografico, un teatro a immagini. E quindi ha utilizzato due tipi di immagini: i disegni, che hanno delle illustrazioni in bianco e nero, e delle pitture, tavole dipinte a colori. Non è riuscito a portare a termine questa sua opera, ma perché ha fortemente insistito per questo tipo di illustrazioni? Perché aveva visto che in Vesalio non erano in scala naturale né del colore originale, e quindi lui ha intuito l'importanza delle illustrazioni in scala e a colori per far capire a chiunque l'anatomia senza dover per forza fare le autopsie. E qui vediamo le pitture colorate, che sono veramente di una bellezza incredibile, con molti dettagli, e appunto oggi sono conservate in Biblioteca Marciana. Mi volevo soffermare sull'illustrazione delle valvole delle vene del 1603, che Fabrici correttamente descrive, ma erroneamente attribuisce la funzione delle valvole, perché poi, per parlare dell'eredità di questa immagine, pensate che un'immagine del 1603 è stata copiata, presa in prestito, visto che prima a pranzo parlavamo di possibilità di non fare immagini, di copyright, e appunto questo è un modo per diffondere le immagini. Un suo allievo Bauin, Caspar Bauin, svizzero, ha pubblicato in un suo testo, il Theatrum Anatomicum, un'immagine che è identica a quella di Fabrici. Harvey, allievo di Fabrici, anche lui elabora l'immagine stessa di Fabrici, elimina l'errore sulla funzione, quindi scopre la funzione delle valvole e introduce la circolazione sanguigna. Ma anche Olof Rudbeck di Uppsala, svedese, nel 1652, parlando di circolazione sanguigna, riprende questa immagine. Anche lui pare sia stato a Padova, anche se non abbiamo dati certi a riguardo. E l'eredità di Fabrici si porta anche poi, oltre che con Harvey, anche con Santorio, che appunto ha introdotto la medicina quantitativa e un tipo di immagine che aiutava a capire la funzione di strumenti, non solo di anatomia. E arriviamo alla fine di questo percorso, per introdurci poi al Museo di Anatomia Patologica. Non possiamo non parlare di Giovanni Battista Morgagni, perché ha introdotto la prospettiva anatomica nello studio delle malattie. Si sviluppano i musei medici per preservare gli organi umani, in modo da racchiudere, raccogliere le lesioni tipiche di malattie comuni, ma al tempo stesso, una cosa importante, le lesioni insolite di malattie rare. Questa era era l'idea di, dei primi musei anatomici. E infatti a Padova il primo museo, diciamo, di filosofia naturale, 1700, è di Antonio Vallisneri, però il museo anatomico di Giovanni Battista Morgagni è del 1756, che purtroppo è rimasto solo su carta perché non è mai stato realizzato. Qui vediamo il progetto, il teatro anatomico del 1595 di Fabrici, a fianco doveva esserci il museo di Morgagni, questo è il progetto di Giorgio Fossati. Eccolo qui, da un'altra prospettiva potete vedere il museo, che purtroppo non è mai stato realizzato, anche se Morgagni stesso si dilettava a raccogliere preparati anatomici. A Padova abbiamo delle collezioni ostetriche e oculistiche in cera, molto belle. Queste appunto riguardano quelle del museo della collezione ostetrica e sono settecentesche e sono modelli in cera e anche in terracotta per l'insegnamento pratico, e quindi è un modo per migliorare la formazione anatomica di levatrici e medici. E quindi perché era importante la cera e la terracotta? Soprattutto per la loro prospettiva tridimensionale. Eccoli qui, sono 40 modelli in cera policroma, grandezza naturale, dove si vede l'anatomia dell'apparato riproduttivo femminile, la fisiologia e la patologia della gravidanza, e in diversi anche momenti, primo trimestre, secondo e feto a termine. Invece i modelli di terracotta mostrano delle presentazioni fetali sia fisiologiche che patologiche, e vedete feti in presentazione podalica, presentazione cefalica o con prolasso delle estremità con un braccio che fuoriesce. E come accennavo in precedenza, la collezione oftalmica, anche qui delle cere provenienti dalla scuola viennese, delle cere sono 32, sono dei modelli di Hofmeier che appunto rappresentano delle patologie dell'occhio, e invece quelle di Gradenigo, che sono sempre un po' più tarde, sono della seconda metà dell'Ottocento, rappresentano soprattutto interventi chirurgici su occhi e palpebre. E infine arriviamo al Museo di Anatomia Patologica, fondato nel 1860 da Lodovico Brunetti, e appunto al suo interno oltre 1300 reperti umani, cominciati a raccogliere dal 1700 fino all'inizio del Novecento, e conservati con diverse metodiche: tannizzazione, che è una mummificazione artificiale, la fissazione in formalina e a secco. Il museo appunto si trova in quest'ala di questo edificio di inizio Novecento. Perché è stato introdotto questo museo da Lodovico Brunetti? Perché lui si è formato, tra le altre cose, a Vienna con Rokitansky, e appunto Rokitansky gli ha trasmesso due particolari nozioni. La prima era l'importanza dell'autopsia come momento di formazione per gli studenti, e il secondo è l'avere delle collezioni museali per permettere agli studenti di toccare con mano cose che vedevano solamente sui libri. Il museo fotografa le condizioni di vita della popolazione del XVIII secolo, fa una specie di fotografia vera e propria e fa capire anche i progressi ovviamente che la medicina ha fatto nella lotta con le malattie. Esempio come la lebbra piuttosto che la sifilide di origine, gli aneurismi sifilitici o l'osteomalacia appunto oggi fortunatamente qui da noi non si trovano più. E rappresenta anche un archivio biologico di diverse patologie, una sorta di vero e proprio museo laboratorio per comprendere la storia delle malattie e preservare i casi più rari e più significativi. Di recente è stato restaurato appunto per continuare questa tradizione di didattica medica e cominciare a battere anche delle barriere culturali non indifferenti riguardo a questa tematica. E infatti le condizioni iniziali del museo erano veramente pessime, i reperti per terra, e quindi le vetrine non erano a norma, e abbiamo ristrutturato tutto quanto. Siamo partiti però alla rovescia, cioè siamo partiti cercando di sensibilizzare l'Ateneo sul posseduto, perché appunto non era stata capita l'importanza e il valore scientifico di un museo del genere. E quindi per far conoscere il patrimonio e il valore etico siamo partiti dalle pubblicazioni di Atlanti e di numerosi articoli. Il progetto di ristrutturazione È stato lungo ed elaborato, ovviamente anche per un punto di vista economico, e abbiamo permesso una maggiore accessibilità del patrimonio, più sicurezza più del patrimonio stesso del visitatore e anche dell'operatore stesso. Il museo inizia con una sezione di anatomia artistica che si sviluppa con preparati realizzati anche da Ludovico Brunetti, come la suicida punita del 1863, e continua con l'apparato scheletrico e poi tutti gli apparati dalla testa ai piedi, come i trattati di anatomia, per arrivare alla teratologia, la sezione più rappresentativa e più particolare del museo stesso. Per questo motivo abbiamo scelto dei linguaggi idonei per raccontare il posseduto, e quindi le visite sono solamente visite guidate e sono consigliate a maggiori di 16 anni, che possono avere anche una formazione e una sensibilità diversa rispetto a ragazzi più giovani. A supporto della visita abbiamo introdotto realtà aumentata e QR code, in modo di avere diversi livelli di approfondimento, e anche un progetto arte e medicina, dove lo studente può osservare opere d'arte e cercare attraverso l'opera d'arte di intuire e cercare di capire la patologia e poi risalire a che tipo di patologia è, assieme a confrontandola con i reperti del museo. Qui abbiamo ad esempio un labbro leporino, e anche al museo abbiamo molti reperti con questo tipo di malformazione, e poi capire anche, approfondire anche come viene trattata da un punto di vista chirurgico. O ad esempio questi autoritratti di Dick Cat fanno notare le dita a bacchetta di tamburo dell'autore, e quindi lo studente riesce a riconoscere una patologia come se avesse, diciamo, un paziente un po' datato, e quindi poi ritrovarla all'interno del museo. Grazie.